la catechesi prima di Pasqua, vero? No, prima di Pasqua non ne facciamo altre. La Pasqua è una grande, grandissima festa. Sapete che anche liturgicamente è più grande la festa di Pasqua come grado che non Natale. Perché è vero, Natale è nato Gesù, è una bellissima festa, ma la Pasqua è il compimento di tutti. È spento? Sì, è sì.
No, no, va bene.
E si sente? La Pasqua è il compimento di tutta la redenzione. Perché se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, dice la Sacra Scrittura, sì, la Chiesa. Vana sì, perché questo è suggello che Gesù Cristo era veramente figlio di Dio. Ha risuscitato se stesso con la forza che aveva in sé, perché? Perché era Dio. Perché Gesù era Dio. Aveva due nature, la natura divina e la natura umana. Lo sapete questo, vero? Ci sono stati dei concili, ci sono state delle eresie fenomenali in questo punto, ma è chiarissimo, la Chiesa l'ha definito bene, che in Gesù c'erano le due nature, la natura divina e la natura umana. È nato come un uomo, qualsiasi, come noi, si è formato nel seno di Maria come noi, eccetera, però era figlio di Dio. Non era figlio di Giuseppe, non era figlio di nessun altro uomo. Era stato lo Spirito Santo che era sceso su Maria e l'aveva fecondata. Quindi è figlio di Dio proprio. Sì, chiudete la porta per... Ecco, sì. Ecco, grazie. E diciamo, si è incarnato, è già una cosa fenomenale, una grazia straordinaria la sua incarnazione, ma quello che è il suggello di tutta la nostra salvezza è la sua risurrezione. Perché? Perché è stato crocifisso, è stato ucciso. Pensate noi uomini a che punto siamo arrivati di cattiveria, a uccidere un Dio, perché là era Dio, Gesù era Dio, e l'hanno ucciso, però sappiamo che dopo 3 giorni è risorto, perché era Dio, è risorto per forza propria, perché l'aveva in sé, questo dono grandissimo della immortalità, perché era Dio, era eterno. Non ha avuto principio e non ha avuto fine come Dio. Come uomo sì, ha avuto principio e ha avuto fine. Va bene? L'hanno ucciso, ma dopo sappiamo che è risorto e che è asceso al cielo. Guardate che l'ascensione di Gesù è una bellissima festa, sapete. È vero che ha lasciato questa terra, ma è andato a prepararci un posto in paradiso. E in paradiso ci sono solo 2 persone con il loro corpo risorto, Gesù e Maria. Tutti gli altri sono spiriti, gli angeli sono spiriti e tutti gli uomini morti che sono andati in paradiso sono spiriti per il momento, cioè la loro anima è in paradiso. Alla fine del mondo, quando ci sarà la risurrezione della carne, ricordatevi, lo diciamo nel credo, vero? Quanti di voi, quando dicono il credo, ci pensano a quella risurrezione della carne? Risorgeremo. E allora vediamo chi è in paradiso e chi è l'inferno. Il purgatorio non esisterà più. Il purgatorio è solo passeggero adesso, per purificarci, per poter... Ma chi va in purgatorio è già sicuro di essere salvo. Però non c'è da curarsi di fare tanto purgatorio. Sapete come si fa a fare meno purgatorio? Si offrono tutte le sofferenze, le fatiche della giornata, le contrarietà, tutto quello che è negativo che ci ha fatto soffrire, lo offriamo tutto come purgatorio qui su questa terra. diciamo: Signore, guarda Gesù, io oggi ho un gran mal di testa, per esempio, oppure faccio una fatica a lavorare oggi che andrei, non so, ecco, ti offro tutta questa fatica, ti offro il dolore di testa, di piedi, di schiena, di barco, qualunque cosa, ti offro questa sofferenza morale, che a volte c'è la sofferenza morale che è peggiore della fisica, certe situazioni nelle famiglie, la convivenza con certe persone, è una sofferenza morale e non indifferente, non indifferente. Certe umiliazioni a cui si è soggetti in continuazione, io non lo so, io sono vecchia e ne ho passate di tutti i colori un po', e pur essendo suora, pur essendo in comunità, ero sempre insieme con persone umane, no? Perché le mie consorelle erano donne, le mie superiori erano donne, non erano angeli. C'era chi capiva, chi non capiva, chi accettava, chi non accettava, chi... come succede dappertutto, anche nella famiglia stessa, a volte c'è chi accetta e chi non accetta, è vero o non è vero? Anche nella famiglia, tra i parenti, ci sono dei parenti che vi accettano, che vi vedono volentieri, degli altri che vi vedono come il fumo negli occhi, per dire. Anche tra amici, tra persone con le quali lavoriamo, e vediamo, ci sono sempre delle persone che sono negative, che non ci vedono di buon occhio, come si dice. Io non credo di dire una bestialità, ma se vi facessi alzare la mano, credo che tutti alzereste la mano dicendo: qualcuno c'è che non va, è vero o non è vero? Non so se ce ne sia uno che non alzerebbe la mano, per dire. Perché, vedete, siamo qua in questa terra, bisogna che andiamo verso il paradiso. Gesù ci ha dato l'esempio, si è incarnato per amore nostro. Un Dio, padrone del cielo e della terra, che in un attimo potrebbe distruggere tutti, con il potere che ha si è fatto debole uomo come noi. E perché l'ha fatto? Per darci un esempio, per aiutarci a vivere, per aiutare a dire: guardate come ho fatto io vi ho dato l'esempio, fatelo anche voi, fatelo anche voi. Sapete che Gesù, c'è una frase nel Vangelo che quasi sfugge, ma si dice che Gesù passasse le notti in preghiera, è vero o non è vero? Avete letto? No, notti in preghiera, lui figlio di Dio, lui sempre in contatto con il Padre, avrebbe potuto dormire nei suoi sonni tranquilli e dire: tanto sono lo stesso, la mia carne dorme, ma la mia divinità, no? È là, unita. Invece no. Invece ha voluto proprio soffrire come noi, patire come noi, fino a essere crocifisso. Guardate che nessuno di noi, io spero almeno che proprio nessuno di voi sia, e di noi, sottoscritta, faccia una fine come Gesù. Quella di morire crocifisso così, speriamo di morire nel nostro letto o di morire, insomma, come va bene, speriamo, perché siamo nelle mani di Dio, poi non sappiamo che cos'è il futuro, però è difficile che facciamo una morte come quella di Gesù, difficilissimo. E allora vedete, e lui ha voluto morire così per noi, per la nostra salvezza. Ora siamo in Quaresima e andiamo proprio incontro a tutti questi ragionamenti, queste meditazioni, meglio ancora, meditazioni, sulla sofferenza di Gesù, uomo, perché ha voluto essere uomo al 100%, pur essendo, pur avendo le due nature, la natura umana e la natura divina. Ma ha fatto tacere la natura divina, l'ha fatta quasi annientare in se stesso. Pensate sulla croce quando esclama: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma è suo padre, ma è Dio lui stesso. Ha voluto provare anche questo. Per bontà del Signore, per la sua misericordia, perché lui ha destinato le cose qua, mi ha fatto ammalare gravemente e mi ha fatto proprio dire le stesse parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le ho dette anch'io, in un momento che, guardate, era di disperazione totale. Umanamente parlando, ero in clinica, ero immobile a letto, ma una sofferenza anche dentro. Sapete quando ci sono quei momenti di grande sofferenza? Credo che tutti li abbiamo passati, o poco o tanto, o prima o dopo, c'è qualche momento di grande sofferenza interna dentro nel cuore, che non so cosa pagheremo per toglierla, per rimediarci. Guardate che prima o dopo tutti la passiamo quella, perché è inesorabile che tutti dobbiamo andare in paradiso, sì, ma attraverso la croce. È la croce che ci porta in paradiso, è la sofferenza. Dopo avremo il godimento eterno. Dopo non ci sarà nessun male, nessuno niente, né fisico, né morale, né niente, tutta l'eternità. Però qui, in questo mondo, lo sappiamo, che siamo soggetti a quella che è la sofferenza. Sofferenza fisica, che è faticosa anche qui. Sofferenza morale, e non è. E spero che il Signore non vi faccio provare la sofferenza spirituale, che è la peggiore di tutte. San Francesco di Sales, quel grande santo, che era la dolcezza in persona, che era la bontà in persona, da giovane aveva passato parecchio tempo, parecchi forse anni, con la disperazione nel cuore, con la paura, quasi la certezza aveva lui, paura, diciamo, proprio portata al 100%, di essere dannato, di dannarsi. Lui, che amava tanto il Signore, che desiderava solo goderlo per tutta l'eternità in paradiso, si vedeva all'inferno. Si vedeva dannato all'inferno, si credeva, ma era il demonio che lo tentava, proprio dannato, non puoi salvarti, passerai tutta l'eternità all'inferno. Pensate, quello che ha sofferto, era ancora giovane, sapete, era ancora ragazzo, era quando ha passato questo. Era disperato, perché diceva: se devo andare all'inferno, cosa devo cercare di essere buono, cosa vale pregare, non voleva più niente, gli era crollato il mondo addosso. Perciò non vale la pena di essere buono, di osservare la legge di Dio, di pregare, di andare in chiesa, tutto vano, tanto sarò dannato. È una tentazione grandissima, è una sofferenza grandissima. Dopo lui, con la fede che aveva, diceva: no, io sono, il Signore ci ha creato perché andassimo in paradiso a goderlo per tutta l'eternità. E non voglio cedere al demonio, non voglio cedere al male. Difatti l'ultima preghiera alla pioggia, dico: beh, Gesù dice, ha pregato, se devo proprio andare all'inferno, mandami pure all'inferno, ma fa che ti svoglia sempre bene. E quello non è all'inferno, amare Dio non può essere all'inferno. All'inferno odiano Dio, all'inferno è tutta una bestemmia, all'inferno è qualcosa di atroce. Per carità, non andiamoci nessuno di noi all'inferno, sapete. Facciamo qualsiasi sacrificio, qualsiasi preghiera, qualsiasi cosa, ma non andiamo all'inferno. Evitiamo l'inferno, perché è terribile. Voi pensate cosa vuol dire una eternità? Non finisce mai. Non finisce. Tra dolori, ma la pazienza e i dolori del corpo così. Ma l'atrocità di bestemmiare Dio, di essere contro Dio, di dire potevo essere beato e invece sono qua a soffrire per tutta l'eternità. Non vedo Dio, non vedo i miei cari, non vedo nessuno e c'è una sofferenza. Prima per l'anima, ma dopo quando ci sarà la risurrezione del corpo, ci sarà anche il dolore del corpo. Ma chi ce la fa fare andare all'inferno? No, per carità, guardate, fate qualsiasi sacrificio, fate qualsiasi cosa, ma non andare all'inferno. E se disgraziatamente si cade, come si cade facilmente nel peccato, c'è la confessione. Gesù che ci ama, Gesù che ci ha dato la sua vita, ci ha rimesso la vita per ottenerci questo. Che Dio è onnipotente, avrebbe potuto inventare la confessione anche senza lasciarsi crocifiggere come si è lasciato crocifiggere. Ci poteva ottenere tutte le grazie possibili e immaginabili, ma senza tutta quella sofferenza che ha passato. No, ha voluto soffrire per amore nostro, ha voluto patire per amore nostro. Noi adesso siamo in Quaresima e andiamo incontro alla Settimana Santa, no? Guardate, nella Settimana Santa specialmente si rileggono e si rivivono liturgicamente tutte le sofferenze di Cristo. Si fa la Via Crucis, no? Solenne. Io credo che già adesso la facciate il venerdì, non so, nelle vostre parrocchie, ma la Settimana Santa la si fa solenne, la Via Crucis. Si vede che cosa ha patito Gesù per noi. E non sono scherzi, sapete. Aveva un corpo perfetto, come il nostro. Ed essendo perfetto soffriva ancora di più, perché sapete, più perfetto è il corpo più si soffre, più si ha l'intelligenza più si soffre in questa vita, anche fisicamente. Lui era perfetto, aveva un'intelligenza superiore a tutti. Pensate a quello che ha sofferto Gesù per noi e non si è tirato indietro. È vero, ha pregato il Padre: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. E la volontà del Padre era che lo bevesse fino all'ultima goccia. E lui l'ha bevuto. E lui ha sofferto perché ha sofferto. Io non so, voi non siete state in Terra Santa. Io sì, sono stata. Io ho visto il tragitto che ha fatto con la croce sulle spalle. Non è lungo, credevo, io mi immaginavo più lungo, invece è abbastanza vicino, ma nello stato in cui era, dopo una flagellazione di quel genere, che non hanno contato i colpi legali, l'hanno quasi ammazzato, dopo si sono fermati perché se moriva non avevano più gusto, no, di poter. Quando gli hanno tolto la croce e l'hanno data al, come si chiama quello là? Ecco, lì il Cirenema. Ma vedete, sapete perché? Non per pietà, perché volevano che arrivasse vivo e poterlo crocifiggere. Solo per quello, per cattiveria anche quello. Perché era talmente stremato di forze dopo la flagellazione che aveva avuto, col peso di quella croce, non ce la faceva. Infatti è caduto 3 volte, vero? E pensate che tragitto, io credevo fosse lungo quel tragitto. Quando sono stata in Terra Santa, ho visto, ci ha mostrato, no, dove era la casa di che dove l'aveva condannato Erode. E il tragitto era mica lungo per Calvario, eppure è caduto 3 volte. Io lo credevo molto più lungo il tragitto, invece no, breve, ma non aveva più forza. Dopo una flagellazione di quel genere, come faceva a portare la croce? Anche se erano 3 metri, cadeva. Perché Gesù era un uomo perfetto. Uomo perfetto. Era, il Padre lo ha lasciato proprio nella sua umanità perfetta. Tant'è vero che dopo esclamerà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma non ha abbandonato. Però gli sembrava questo. Mi sembra. Guardate, adesso siamo in Quaresima. È proprio il momento propizio per riprendere la Via Crucis, per meditare quello che Gesù ha sofferto. Intanto nelle vostre parrocchie c'è il venerdì la Via Crucis? Sì, ancora? In tutte? Ecco, se potete andateci, perché è molto meditevole fare la Via Crucis. Se non potete, fatela da sola. In un'ora in cui voi siete un po' liberi, invece che leggere, invece di fare, vate in chiesa e fate la Via Crucis, da sole. Tanto ci avete un libretto, no? Poi ci sono i quadri, in tutte le chiese ci sono i quadri. E si vedono le 14 stazioni della Via Crucis. Fatela, almeno adesso che è Quaresima. Se nella vostra parrocchia il venerdì almeno c'è la Via Crucis comune, cercate di andarci, cercate, anche con sacrificio, se non avete la famiglia che impelle, se non avete figli o cose, ma magari mettetevi d'accordo, fate tutti, perché guardate, dopo aver fatto la Via Crucis, ma bene, pensando a tutte le sofferenze di Gesù, e voi dite: io con i miei peccati ho collaborato a far soffrire così Gesù, perché sono stati i nostri peccati, sapete, lui ha sofferto quello che ha sofferto per redimerci dal peccato, per ottenerci il perdono dal Padre, per ottenerci la grazia di capire che il peccato è la cosa più brutta che possiamo fare in questo mondo, che è quella che ci porta all'inferno. Anche il peccato veniale non è, ma se noi continuiamo a ripetere i peccati veniali senza fare guerra, senza cercare di distaccarsi da quello, finiamo sempre col peccato mortale. Inesorabilmente è come una discesa. Noi dobbiamo far guerra al peccato, a tutti i peccati, a tutto quello che è contro la legge di Dio, a tutto quello che sappiamo che fa del male alla nostra anima e offende il Signore. Non possiamo dire: per questo cos'è? No, è uno sbaglio gravissimo. Noi dobbiamo cominciare a fare una guerra totale anche al peccato veniale, perché sennò inesorabilmente cadiamo nel peccato mortale. Anche mettendocela tutta, purtroppo la nostra natura è talmente debole che ci cadiamo. Ma vedete, il demonio è stato tremendo, ha fatto una... non so come chiamarla, la pestifera legge o pestifera opinione, va bene? Anche tra i preti, anche tra i religiosi, e non occorre andarci a confessare tutte le settimane, no? Non occorre andarci a confessare, teniamo a confessarci solo quando è il peccato mortale. Ma è come dicessimo: io ho una grande debolezza, un esaurimento forte, mi hanno dato la medicina, e però questa medicina basta che la prenda una volta al mese. Basta che la prenda una volta ogni tanto. Guarite? No, non si guarisce. La confessione è la medicina dell'anima. La confessione, oltre che ottenere il perdono dei peccati, ci ottiene una grazia speciale per avere più forza a lottare contro il male, contro il peccato. San Carlo Borromeo si confessava tutti i giorni. Cosa dovesse dire? Non so, era santo. Noi, di regola, ci avevano messo la confessione settimanale, ogni settimana, ed era una grazia anche quella. Adesso ho dato anche quella. C'è stato una interpretazione così sbagliata di certe cose, anche nei cristiani, che ci ha portato al peccato, ci ha portato alla facilità di peccare, alla facilità di vivere nel peccato, alla facilità di non fare quella guerra che dobbiamo fare al peccato. E se Gesù Cristo è finito sulla croce con tutte quelle sofferenze, è per togliersi dal peccato, per salvarci dal peccato, per darci la sua grazia. Lo capiamo o non lo capiamo questo? Quando vediamo il crocifisso, noi purtroppo siamo abituati a vedere il crocifisso e non ci fa più caso. Ma provate a fermarvi a vedere quel corpo straziato messo in quella posizione. Se noi abbiamo solo con una puntura di spillo ci fa male, una puntura di spillo ci fa male. Pensate a un chiodo così. A Roma ci sono i chiodi, dice. Li hanno recuperati da Gerusalemme. Ma voi pensate sospesi là, con le mani in quei piedi. Si appoggiava i piedi per sollevare le mani, i piedi facevano un male terribile. Se per sollevare le viceversa, lo stesso, aveva sempre qualcosa che lo straziava in un modo. Perché noi siamo abituati. Vedete, abbiamo un grande difetto noi uomini, di abituarci anche alle cose. Buone o cattive, noi ci abituiamo. E non siamo abituati a vedere così, non ci fa neanche più caso. Ma fermatevi a pensare che cos'è. Pensatevi a fermare quanto ha sofferto Gesù. Pensate, realmente, se fossi stato io il suo posto. Provate a pensare solo questo. Se fossimo stati noi al suo posto, con quella sofferenza atroce di quella vita. E Gesù l'ha passata, non è una fiaba, non è un racconto. È una realtà che è passata, sì, grazie a Dio, ma che in un certo senso misticamente si rinnova in ogni Santa Messa. E quando noi andiamo a confessarci, e diciamo i nostri peccati, e il sacerdote ci assolve. Che cosa fa? Non fa altro che applicarci i meriti e le sofferenze di Gesù crocifisso. Una volta c'erano i confessionali, adesso no, hanno abolito anche quelli. Non andiamo mica bene, sapete, non abbiamo mica migliorato la vita spirituale in quella maniera. Intanto il confessionale era una salvezza in quanto il sacerdote non sapeva chi era al di là della grata. Quindi non c'era la vergogna di dire, di vedersi faccia a faccia, di conoscerci, eccetera. Per il sacerdote era una persona umana che confessava i suoi peccati e non conosceva chi era. Per il peccatore, diceva, posso dire tutto perché tanto quello non mi conosce, posso dire la verità. È vero o non è vero? Senza vergogna. Perché se io vado da un prete e parlo, mettiamo una persona qualsiasi, va dal prete, il prete vede in faccia, si vergogna, si vergogna. Torniamo. Ma quella è l'esigenza nostra. Se noi insistiamo con i sacerdoti che vogliamo il confessionale, lui è obbligato a tornare a confessionale. È obbligato. E se no vado in una chiesa, in una parte dove ci sono ancora i confessionali. E mi confesso a Dio. Perché ragioniamo, Guardate che è Dio che ci conosce fino in fondo. Dio sa tutto di noi. Il bene e il male. Tutto. Anche un atto di amore piccolissimo, un dire Gesù mio aiutami. Lui lo sente, lui lo conosce, lui vi viene in aiuto. Quando diciamo Gesù mio perdonami, ma col cuore, con la sincerità del cuore, aiutami a non cadere più in questo peccato. Aiutami. Perché è vero che tutti abbiamo una parte debole di noi stessi, no? Chi è debole nella, per esempio, non so, fa tanta fatica ad andare a pregare, supponiamo, l'altro fa tanta fatica a obbedire, l'altro fa tanta fatica a essere casto, a essere puro, e va bene, tutti noi sappiamo il nostro lato debole. Ma se noi ci mettiamo in ginocchio a pregare e ci confessiamo spesso e diciamo io ho questo difetto dell'impurità, mi vengono in mente dei pensieri brutti, dei desideri cattivi, tutto nel sesso, le cose, perché succede, siamo di carne e ossa, succede a tutti. Allora io mi metto in ginocchio a pregare e vado a confessarmi. Vado a confessarmi da chi non mi conosce, se vuole, perché se mi vergogno. Vado a confessare da chi adopera ancora la grata. E dico la mia debolezza. La mia debolezza che può essere una del sesso, l'altra debolezza può essere della superbia. Non voglio, non accetto nessuna correzione, nessuna osservazione. Niente, devo essere, sono io e basta, e nessuno deve. È peccato, sapete? È peccato. Perché? Perché a volte io posso fare dei gravi sbagli proprio per non essere, per non ascoltare quelli che dal di fuori li vedono e ci aiutano. A volte può darsi che dicano la verità, a volte può darsi anche che esagerino. Dopo l'esamino. Però se uno vi fa un'osservazione, se uno vi dice sta attento, sbagli in questo, fai sbagli, e dite grazie, sempre, non arrabbiarvi, dite grazie che mi aiuti e dopo io faccio l'esame, può darsi che quello abbia visto che è sbagliato, ma può darsi che abbia visto che è giusto e che mi aiuti a capire quello che dovrò dopo confessare. Se noi, l'uomo giusto vive di fede, dice la Sacra Scrittura. Ma non crediate che questa fede sia solo nel credere che c'è Dio, Padre Onnipotente, c'è il Figlio Redentore, c'è lo Spirito Santo, Santificatore, eccetera, eccetera. Non è questa solo la fede. La fede in spiccioli è di minuto in minuto. Mi accade questo, mi dispiace, è una cosa che non mi piace. E Signore, se l'hai permessa, aiutami a venirne fuori. Aiutami a venirne fuori. Mi è venuta una cosa che mi piace e mi dico, oh grazie Gesù, grazie. Grazie. Un bel incontro, un bel ritrovo, un pranzo insieme che, dove si gode tutti contenti, eccetera. Grazie. Ringraziate, perché è sempre Dio che vi dà la vita, vi dà la forza, vi dà la capacità di godere o di soffrire. Ci pensiamo a questo. Se Dio si ritirasse da noi, noi moriremmo in un istante. E lo ringraziamo di questo. e lo seguiamo in quello che lui ci ha detto. E guardate che non sono tanti, non è difficile vivere col Signore, sapete? È più difficile vivere nel peccato che col Signore. Alcuni mi dicono, vivere col Signore e dire continuamente no. Non è vero, non è vero, non è vero. È il demonio che ci fa credere questo. È il demonio che ci tenta. Perché guardate che la presenza del demonio è vera, è reale, è attuale. Non crediate che lui ci voglia che noi viviamo bene. Non vuole lui che noi andiamo in paradiso, che lui ha perso per tutta l'eternità. Non lo vuole. Cerca di rovinarci in tutte le maniere. Guardate, io sono vecchia, le ho viste e ne ho provate anche personalmente. Per esempio, dicevo, adesso vado, per esempio oggi dopo pranzo vado in chiesa, faccio la visita in chiesa. Guardate, o veniva una persona, o mi faceva sentire male, di tutto perché non andassi. E io lo capivo, perché grazie a Dio lo capivo, e dicevo, ma è il demonio questo che non vuole. No, che non gliela do vinta, dicevo. E magari mi sentivo male, andavo, stavo benissimo. Perché dopo lui si ritira, quando vede che non ottiene quello che lui vuole. Sapesti quanti trucchi fa il demonio per portarci a peccare? Quanti trucchi fa? Perché noi non preghiamo? Perché noi non andiamo in chiesa? Io ho provato anche a sentirmi male, non posso non andare, ma ci vado lo stesso, guarda, a costo di crollare per strada. Vado, sto benissimo. Sto benissimo. E perché? Perché non voleva che andassi in chiesa. Lui fa un sacco di trucchi di questo genere. Mi fa venire in mente, questo lavoro da fare non posso non andare, non posso pregare. Ed è così, e invece no. Non è vero. La bisogna che noi siamo forti, che ci facciamo una regola di vita. Io le preghiere la mattina le devo dire. È inutile che mi viene in mente che devo fare questo, mi deve in mente, questo per carità, questo lavoro di corsa, perché se no, eccetera, eccetera, eccetera. No. Io dico le mie preghiere. E dopo faccio quello che devo fare. E non casca il mondo. E non casca il mondo. Perché guardate, tutti i trucchi mette in moto il demonio. Perché il demonio ha paura della nostra preghiera. Lo sapete questo? Lui cerca di tutto perché non preghiamo. Prima di tutto perché se preghiamo pensiamo che c'è Dio. Ci viene in mente che c'è Dio sopra di tutto. Seconda cosa, gli domandiamo di aiutarci, perché la nostra preghiera è sempre quella, aiutami Signore, vero? Perché guardate che le preghiere, non occorre mica dire le preghiere a memoria, quelle che sappiamo. La preghiera è parlare col Signore. Senti Signore, io adesso ho un gran mal di testa, ma io devo fare questo lavoro. Per favore mi aiuti? Questa è la preghiera. Senti Signore, non avrei proprio nessuna voglia di fare questo lavoro, che mi è odioso, mi è antipatico quanto mai, ma lo devo fare, mi aiuti a farlo? Questa è la preghiera. Signore, devo incontrare quella persona, mi è antipatica che Dio sa quanto, va bene? Però, no, ecco, penso che sei tu, penso che quella persona, nascosto in quella persona ci sei tu. Come la incontro? Non ho più quell'antipatia, non ho più quel distacco, le cose. Perché Gesù ce l'ha detto, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Voi salutate una persona, salutate Gesù. Voi aiutate una persona, aiutate Gesù. voi fate un bel discorso, una risata con una persona, state con Gesù. Qualunque cosa, che non sono mica io che dico queste cose, vero? È Gesù. Le trovate nel Vangelo? Le trovate, le sapete queste? Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. A una persona cade un pacco, vado a raccoglierlo, glielo do in mano. L'ho fatto per Gesù. Se vedessi Gesù là, vado in quel posto, devo lavorare. Ci sono quelle persone che, alcune va bene, ma qualcuno che mi è antipatico proprio, eppure mi rappresenta Gesù. Cosa devo fare? Devo trattarlo bene. Non tratterò mica male Gesù. E poi vedete che l'antipatia passa. Perché l'antipatia è uno degli scherzi che fa il demonio, perché andiamo contro il precetto del Signore che dice amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Lo sapete che Gesù ha detto questo? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Io non ho più permesso di odiare nessuno, non ho più permesso di dire quello mi è antipatico quanto mai. Lo dico a Gesù. Mi è antipatico.
Però quando una persona ci fa del male,
si perdona.
Certo, però non è facile incontrarla e vedere Gesù.
Va bene, va bene,
ci
si difende, ma non ci si difende facendo del male.
No,
ecco, è questo che dico. Non ci si difende facendo del male. Gesù, quando sono nati gli mandati dai sacerdoti, eccetera, no? Tutti quegli uomini a prenderlo, ha detto chi cercate? E loro hanno detto Gesù Nazareno, siccome era buio, non c'era mica l'illuminazione quella volta, sapete, non c'era era un buio maledetto dappertutto, perché luci non ce n'erano di notte, era notte fonda, e quindi dicono chi cercate? Loro non hanno visto. Gesù Nazareno, sono io, ha detto, sono stramazzati tutti per te. È il Vangelo, sapete. Uno dei Vangeli questo lo dice, tutti per terra. Perché volete che Gesù, figlio di Dio, Dio lui stesso, non avesse il potere di annientare tutti? Ma se voleva non solo li faceva stramazzare per terra, ma li faceva morire? Non li ha fatti morire. Si sono rialzati. Allora lui ha detto, me l'ho detto, sono io. Allora si è lasciato prendere. Però ha dato la prova a loro che potere aveva lui. Lui avrebbe potuto annientare tutto il mondo, altro che morire lui sulla croce. Perché l'ha fatto? Per amore nostro. Per amore nostro, per ottenerci il perdono dal Padre. Guardate, meditate in questo Quaresima, questo tempo di Quaresima che vi aspetta ancora. Meditate l'amore infinito di Gesù per noi, per assoggettarsi Lui, Dio potente, che poteva distruggere il mondo, si è assoggettato e ha sofferto quello che ha sofferto. Perché l'ha voluto, non perché l'ha voluto gli altri fargli del male, perché l'ha voluto lui sottostare a questo. Per chi? Per amore nostro. Allora ditemi con che coraggio possiamo ancora peccare, con che coraggio possiamo offenderlo. E ricordatevi quello che lui ci dice, qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Per carità, trattiamo bene tutti, amiamo tutti, perché Gesù per primo ci ha amati tutti. Non ha fatto distinzione tra buoni e cattivi, sapeva benissimo Giuda chi era, Lui come Dio sapeva benissimo che l'avrebbe tradito, che l'ha mandato via, no, l'ha tenuto. Queste meditazioni, fatele queste meditazioni. Ma se il Signore, che sapeva tutto, sapeva del tradimento di Giuda, l'ha tenuto là come una forza e l'ha tenuto, ha cercato fino in fondo che non facesse il male che ha fatto. E quando l'ha baciato, dice Giuda, con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. Ha cercato di prenderlo per la parte del cuore, perché è la parte più debole di tutti. Non l'ha mica detto, disgraziato, che cosa fai? L'ha preso dalla parte del cuore. Amico, con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. Giuda doveva capire, quello sa tutto. Lo sapeva che Gesù sapeva tutto. Eppure l'ha trattato bene. Guardate che sono insegnamenti che se voi pensate, che se voi riflettete nella vita, vi aiutano tantissimo, sapete. A me mi hanno sempre aiutato tanto, dico la verità, tanto mi hanno aiutato. Perché di fronte a certe situazioni, di fronte a certe sofferenze, di fronte a certe cose, pensavo, è Gesù. Andavo anche a leggere e me lo dicevo, guarda come Gesù ha agito. Guarda Gesù come ha fatto. E lui ha detto, io vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi, l'ha detto lui, vero? Non mi invento io queste cose, sono tutte nel Vangelo. Leggetevelo il Vangelo e leggete e sentirete che ci sono queste cose. È Gesù. Ora, siccome andiamo proprio incontro alla fine di questa Quaresima e ci sarà la Settimana Santa, non lo so, perché è chiamata Settimana Santa? Lo sapete? Perché si prepara la Pasqua. Perché è il riassunto di tutta la nostra salvezza. Ci si avvicina proprio a quella che è il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua. Ma ci crediamo o non ci crediamo? Perché io a un certo punto dico, ma forse, non so, delle volte penso, sarò io che penso così, ma poi il Signore no, mi dice che proprio mi fa capire che è una cosa. Quante persone non badano a tutto questo? Non sanno, tante non sanno, ma tante lo sanno, lo conoscono. Che me ne fischio io, che me ne importa? Io vivo la mia vita e quello. Non pensiamo che questo Signore che si è dato in mano ai farisei, a loro, per essere crocifisso, è quel Gesù che ci giudicherà quando moriremo? E lui, sapete, è lo stesso, non è un altro. E ci dice, io ho dato la mia vita per te. Per ciascuno di noi lui ha dato la vita. Per ciascuno di noi, fossimo stati anche unici al mondo, lui avrebbe dato la vita per noi. E noi che cosa facciamo? Come lo ricambiamo? E quando saremo là, la nostra anima sarà separata dal corpo e vedrà la inesorabilità della verità, perché non è che si veda Dio, sapete subito, no. Dio si vede solo quando si va in paradiso. Però si capisce la verità. Così chiara, così semplice, così chiara, che è una cosa inequivocabile, non potete scappare da là. Sapete, il Signore ha voluto che io andassi in punto di morte. E ha voluto che vedessi quella cosa. Io ve la dico per esperienza. Mi credevano morta, ero in clinica, ero morta. Io ho visto che cosa ci aspetta. È è il giudizio di Dio. È Dio che, anche senza vederlo, vi fa capire il male e il bene che è in voi. Se supera il bene, andiamo un po' in purgatorio. Ma se supera il male, c'è il distacco completo, l'inferno eterno. Guardate, vi assicuro, cercate di salvarvi l'anima. Io darei la mia vita anche per una persona perché si salvasse l'anima. Tanto so cos'è, tanto il Signore mi ha mostrato che cos'è. L'importanza di salvarsi l'anima. L'importanza che in quel momento non vedo Dio, però sono nella sua grazia, mi mando in purgatorio. Perché chi va in purgatorio non è che vede il Signore prima, sapete? Va direttamente perché conosce. Quando si è morti si conosce perfettamente come si è dentro. Come si è dentro. Il peccato, il merito, la buona volontà, la grazia di Dio, tutto. E si vedono per esempio le grazie che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto per colpa nostra. Per esempio, quante volte possiamo andare, siamo liberi dal lavoro, siamo liberi dagli impegni di famiglia, perché una mamma, per esempio, che ha i bambini, come fa a andare a messa la mattina? Non può. Ma il Signore queste cose le sa? Il Signore le sa? Ma chi è libero? Chi può andare a messa? Chi non ha il lavoro, chi non ha impellenze, perché non vai a quella messa, a quella comunione? La mattina o la sera, quello quando si vuole, perché grazie a Dio adesso c'è anche la sera. Quando ero ragazza io c'era solo la mattina, sapete? E l'ultima messa della domenica era alle 11:30. E la però c'erano più messe. Ma adesso, con la ricchezza che abbiamo, delle messe la mattina, le messe la sera, mamma mia, è proprio perché non si vuole, per stanchezza vatte la pesca, no? Non so, sono malato, non posso andarci, ci vado col cuore, dico guarda Gesù, io avrei tanta voglia in questo momento di riceverti, avrei tanta voglia di assistere a una messa, ma sono qua che non posso muovermi. E la mia messa è là, magari sul letto, sulla poltrona, va bene. Un'altra dice, ho il lavoro che mi impedisce, per esempio il lavoro finirà tardi e gli impegni così, e la famiglia, va bene, ma il Signore lo sa. Ma la preghiera deve esserci lo stesso. Il pensiero di dire Signore, se potessi ci andrei, verrei, ci vengo spiritualmente, perché il Signore conosce tutta la nostra situazione, conosce tutto il nostro bene e il nostro male, conosce tutto come stiamo, come non stiamo, i bisogni che abbiamo, tutto. Ed è un Padre, diciamo Padre nostro che sei nei cieli, vero? Ma crediamo davvero che è un Padre. Quando preghiamo Gesù, è nostro fratello. Per me è anche mio sposo, perché io non ho sposato nessun uomo, ho sposato Gesù. Va bene, ma nostro fratello sa, ha passato qua, si è incarnato, sa che cos'è la fatica quotidiana. Pensate che fino a 30 anni ha sempre lavorato. Ha sempre lavorato con suo padre, putativo, e dopo padre putativo era morto, non si sa quando sia morto, ma quando Gesù comincia la vita pubblica, San Giuseppe non se ne parla più, vuol dire che era morto. Che cosa ha fatto il falegname? Fabbro, quello che faceva, perché allora era un po', il falegname era anche fabbro e cose, faceva un po' tutto. Per guadagnare, per vivere, come fosse un uomo qualsiasi. Nessuno si era accorto che era Dio. fino ai 30 anni, quando ha cominciato la sua vita pubblica, allora sì. Ci pensiamo a queste cose, le meditiamo. Ci sono tanti, tanti libri che aiutano, anche sapete. C'è il libro forse più bello, è La Valtorta. Sono però quanti volumi? 10 volumi. Va bene. Ma uno alla volta, uno che quello vi aiuta moltissimo. Ecco, questo per esempio è un dono che il Signore ha fatto all'umanità, mandando quella sua donna debole, vero? Debole, malata, perché ha scritto, ha letto lei, no? Era inabile così. Ha scritto quello che ha scritto, ed è vero, perché è stato esaminato dalla Chiesa, è stato esaminato dai teologi e non hanno trovato il minimo errore. Quindi potete star tranquilli. Potete stare tranquilli che quella è una lettera. Sono tanti volumi, ma voi cominciate con un solo, uno per volta, pianino pianino. Ed è bellissimo. Invece che leggere certi romanzi, che non sanno nella vita di come si dice, oppure sanno di qualcosa di peggio. E ecco quello che è un romanzo, è il romanzo dei romanzi, la vita di Gesù. Ed è interessante come scrive, eh? È interessante. Provate a interessarvi a leggere della Valtorta. Prendete un volume intanto. Non dico di prendere tutti i 10, sono 10 sapete volumi. Ma prendetene uno, prendetene uno. E uno il prossimo anno. Tanto con tutte le riviste che comprate, con tutti i giornali che comprate, credo che ne spediate di soldi, tanto da poter prendere un libro della Valtorta. Io non so quanto costino, quanto costano, sapete voi?
Circa 18-20 euro.
Sì.
Dai 15-16.
Ecco, dai 15-16, va bene. Fate il conto, ne prendete uno, sono 10. In 10 anni ne prendete uno all'anno. E tanto è una spesa troppo grande, non pensate in quante cose buttiamo via i soldi a volte. Vedete, adesso per esempio, io l'ho letto un po', io ho dovuto smetterlo, perché ho dovuto metterla a parte, la descrizione della passione. Va bene, ma voi leggetela fino in fondo, io ho le mie ragioni anche. Perché il Signore con me ha usato la misura giusta, perché? Perché mi ha mandato a trasmettere la verità a voi, vero? Per trasmettere la verità bisogna che la verità la conoscessi io prima. E la verità con me me l'ha fatta conoscere, va bene, va bene. Però l'ho vista e vi posso assicurare, vi posso assicurare. Ora, per esempio, siamo proprio alla vigilia della... aspettate, scusate perché disturba così, se no... Non so neanche dove sia. Sì? Sì, ma non posso adesso perché sto facendo una catechesi. Fra un'ora, due... Grazie, buonasera. Ecco, così. Vedete, no, adesso non mi ricordo più.
La passione mi ha dato la
possibilità
di viverla, di conoscerla.
Ecco, bisogna che noi, prima di tutto, la leggiamo e la leggiamo ad altri, non tutta di seguito così. Chi partecipa alle funzioni della Settimana Santa se la sente leggere tutta, ma letta in chiesa di corsa è una cosa, leggerla a casa, da soli, riflettendo ad agio e riflettendo e vedendo nella vostra testa la scena. Perché quando noi leggiamo un romanzo, è successo che a me, sapete, e quando si legge un romanzo, una novella, così si immagina, vero, la scena. È facile quella. Ecco, proviamo a leggere la Via Cruz, la Settimana Santa, la Passione di Cristo, vedendola, immaginandola nella nostra testa. Certo non è reale come perché la immagina, ma serve, sapete, serve, e come serve. Perché io me la immagino, Gesù, flagellato. Sapete cosa vuol dire? Con quei nervi, con quelle... E non li hanno mica contati i colpi su di lui, perché erano di legge un dato numero di colpi, con lui non li hanno contati. Basterebbe quello, basterebbe dire la corona di spine. Qua c'è il cranio e qua passi, fa male, ma insomma. Ma c'era una spina sotto il cranio, dietro, nel corpo, che era dolorosissima perché era passata sotto l'osso. Lo dice, se voi leggete anche, come si chiama, Toto, non ricordo chi è, che descrive la passione. L'Emeric, anche, e poi ce ne sono parecchi, perché il Signore è stato buono, ha fatto vedere e ha fatto scrivere a parecchie persone la sua passione. Dunque immaginatevi il dolore. Perché era un uomo, sapete, Gesù. Era un uomo, non era... Era Dio, sì, ma era un uomo. E intelligente com'era, sapete che più intelligenza si ha e più si soffre, perché si è più sensibili. Eh sì, è così. È così. Più intelligenza c'è, più conoscenza c'è, più si soffre. E l'ha subito per amore nostro, ma ci penso. Gli dico almeno grazie, Gesù, grazie. Quando vado alla comunione, quando vado ad ascoltare la Santa Messa. La Santa Messa è una rinnovazione del sacrificio della croce, vero? La definizione è questa. E allora perché non penso, Gesù, quanto hai sofferto per me? Ma chissà quanto male hai sopportato per me, Gesù. E lo hai fatto per me, personalmente, perché mi vuoi bene, perché mi vuoi salvo. Perché vuoi che mi distacchi dal peccato? Il peccato è, se è mortale il peccato, è un'altra crocifissione. È come fossimo in quelle persone che lo hanno ucciso. Se è il peccato veniale, è tra quelli che le hanno date un pugni, calci e tutto il resto. Nervate, proviamo a pensare a questo, perché lo ha sofferto proprio fisicamente Gesù per noi, noi diciamo è vero, un'offesa spirituale, così non è vero niente, lui l'ha sofferto per noi, allora in anticipo, ma l'ha sofferto. E allora diciamo: Gesù, perdonami, mi è scappato, non volevo offenderti, Signore, ma la mia debolezza è stata grande, e allora sono caduta in questo peccato, in quell'altro, eccetera, eccetera. Vado a confessarmi, tu, nella tua infinita bontà, hai inventato il sacramento della confessione. Voi pensate, andiamo tutti all'inferno, sapete, se non ci fosse la confessione. Perché chi è che vive tutta una vita senza un peccato mortale? E bastava uno per andare all'inferno. È facile, sapete, pensare. Allora se siamo perdonati è perché Gesù ha sofferto quello che ha sofferto. Allora adesso nella Quaresima, che il Signore, la Chiesa ci mette davanti questa sofferenza, specialmente la settimana santa. Se possiamo, andiamo alla Via Crucis, nelle parrocchie. Facciamo un sacrificio, se possiamo sempre, perché se c'è il marito, se sono i figli da accudire, non si può, e capisco benissimo. Ma allora facciamola a casa, quando siamo da soli. Sapete quante volte io ho fatto la Via Crucis da sola a casa? Ma io lo posso fare anche da ferma, anche, oppure giravo distanza distanza come volevo io, prendevo il libro, lo leggevo. Una che sa che non può andare la Via Crucis in parrocchia, un quarto d'ora, non di più, si legga la Via Crucis, prenda un libro di pietà. Tutti ci danno i libri di preghiera. Leggiamola. Leggiamola a casa anche da soli. Ma ricordiamoci che Gesù è morto per noi, ha sofferto quello che ha sofferto ed è morto per noi. Ma Lui ci riempirà di grazie per questa preghiera che noi facciamo, questo ricordo affettuoso e compassionevole della sua crocifissione. Lui ci riempie di grazie, non c'è mica altra strada, sapete, per avere grazie, che quella di appellarci alla sua sofferenza per noi, al suo amore per noi. E di grazie ne abbiamo bisogno. Prima grazie spirituali, ricordate le grazie spirituali, la salvezza dell'anima, e riuscire a dominare il nostro carattere, evitare tanti difetti che abbiamo, tante cose negative, e poi fare del bene, amare tutti. Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù ci ha amato tutti, peccatori o non peccatori. Guardate come ha trattato Giuda, con che bontà, eppure sapeva chi era. Sapeva che l'avrebbe tradito, sapeva tutto, perché sapeva in anticipo Gesù tutto. Però con che amore l'ha trattato lo stesso. E allora cerchiamo di vivere in grazia di Dio prima di tutto. Abbiamo il sacramento della confessione, andiamo a confessarci da chi vogliamo, se ci vergogniamo andare dal nostro parroco, andiamo da Y, Don Pete, qualsiasi. E viviamo in grazia di Dio, prima cosa. Che il peccato mortale non regni nella nostra anima. Se disgraziatamente siamo caduti, ci confessiamo. E guardate che non è mica difficile cadere in peccato mortale. Quante persone che io sento, non ho potuto andare a messa la domenica, no? Avevo troppo da fare, avevo questo, avevo l'altro. Grazie tante. Peccato mortale, sapete? Senza parlare di tutti gli altri peccati mortali che ci sono, cioè, ci sono i comandamenti di Dio. Facciamo presto. E allora guardate, facciamo così, almeno questi ultimi giorni di Quaresima, cerchiamo di viverli proprio bene, intensamente, con tanto amor di Dio, e fatelo per amore, perché Lui ci ha amati fino a morire come è morto. Non è possibile che noi diamo un pochino almeno di amore a Lui, no? Perché se lo amiamo, cerchiamo di non offenderli. Se amiamo, cerchiamo di perdonare tutti, di andare d'accordo con tutti. Perché mi devo dire, questa mia antipatica, questa altra persona non la posso vedere, questa. Ma no, siamo. Quella persona non mi può sopportare, lei. Ebbene, io sto alla larga, lo prego per lei. Prego per lei. Pregate per i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi offendono, vi fanno del male, e pregate per tutti. Questa è la legge di Dio. Dio è amore e vuole che ci amiamo tutti. amiamo noi gli altri, dopo lasciamo che gli altri ci amino o non ci amino, non importa, coscienza loro, ma noi amiamo tutti. Cerchiamo di andare d'accordo con tutti, cerchiamo di dire una parola buona a tutti, cerchiamo di aiutare tutti. Ma quello non ha bisogno e chiede, non importa. Il Signore guarda il tuo dare, dopo giudicherà lei se aveva bisogno o no, ma tu, anche se dai a quelli che non hanno bisogno, hai il merito di aver dato. Non giudichiamoli e non perché Gesù dice non giudicate, non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati. Mamma mia. Ci sono di quelli che sputano sentenze a ogni parola. E io dico dentro di me, oh mio Dio, chissà che giudizio tremendo avranno quelli del Signore. Perché non possiamo giudicare? Non siamo Dio noi. Anche un ragionamento umano. So io il papà e la mamma di questa persona, se stavano bene, se erano in salute, se erano perfetti quando l'hanno generata. Può darsi che abbia delle conseguenze del papà e della mamma, può darsi, io non lo so, ma può darsi. Poi questa, che magari ha un sistema nervoso molto labile, cosa? Magari non farà neanche l'ombra del peccato e io la giudico. Non posso giudicare. Non so fino a che punto è sana di mente, ha la libertà totale, non è influenzata da persone vicine. Ma io non so, troppe cose non so. Che educazione avrà avuto in famiglia quella? E allora cosa pretendo? Ditemi, non possiamo. Guardate, la perfezione sta nel far del bene a tutti, nel pensare bene e non giudicare. Non giudicate e non sarete giudicati. Lo dice Gesù, non lo dico io. Io vi trasmetto quello che dice Gesù. L'ha detto nel Vangelo, è chiaro questo. Non giudicate e non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati voi. È così, è semplice. Ma noi non abbiamo tutto in mano per poter giudicare una persona. Quella ha fatto male. E lo so io, se è a posto con la testa, che cosa ha in mente, che eredità ha. Ma non si sa. Siamo buoni, pensiamo bene a tutti. Quella sbaglia, sì, perché sbaglia. Io dico a volte, non avrò avuto la testa a posto in quel momento per fare una roba così. Certo è male, perché se uno uccide un'altra persona non posso dire che sia un bene, però non so se questa ha la testa a posto o no. Non la giudico. Giudico l'atto sì, perché l'atto è una cosa, ma la persona no. E noi invece a volte giudichiamo le persone. Con che facilità poi le giudichiamo? Ne sento io parlando così, i giudici no. Guardate, questa è la legge di Dio. Io vi trasmetto solo la legge di Dio. Vedete, queste non sono lezioni di, non so, di teologia, di cose, sì, sono teologia, ma è trasmettervi quello che il Signore vuole. Trasmettervi la legge di Dio. E questa è la legge di Dio. L'ha detto nel Vangelo. Andate a leggervi nel Vangelo se non è vero. L'avete letto nel Vangelo questa frase, non giudicate e non sarete giudicati. Chi legge il Vangelo lo trova. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati voi. E io non ho nessuna voglia di essere giudicata male, perché è così, non giudico male gli altri. Va bene? Così il Signore mi perdonerà anche gli errori che ho fatto. È così. Allora prepariamoci bene a questa Quaresima. Prepariamoci con tanto amore. ma anche con cose effettive, anche con certe, scusate, certe un po' di mortificazioni. Gesù ha patito tanto per noi. Guardate che la morte che ha fatto Gesù è una morte atroce. Si è sottoposto a delle sofferenze enormi, per amore nostro. E noi siamo capaci di fare quello che si... Noi a volte diciamo un fioretto. Sapete cosa sono i fioretti, vero? Quando eravamo piccoli, avevamo voglia di una caramella. Fa il fioretto, non mangiarla adesso, mangiala dopo. Adesso che siamo adulti facciamo anche i fioretti. Avrei voglia di dirgliene quattro a quella persona, no, no, non gliele dicono. Signore, aiutami a tacere e a perdonare. È così. Avrei voglia adesso di, non so, quello che voglio, una mortificazione, specialmente se io avevo voglia anche di fare un po' di brufo con questa persona e con l'altra, no, lasciamo stare. Oppure adesso sono stanca e mi riporto, giusto? Che cosa faccio mentre riposo? Dico tiro il rosario. Tiro fuori il rosario seduta. Sono stanca, non posso lavorare. Magari dice a mia Maria e dopo mi rimetto in piedi e lavoro. Perché il rosario non è mica detto che si deve dire tutto di seguito, sapete? Potete dire 10 a mia Maria la mattina, 10 a mia Maria magari a mezzogiorno e andate avanti con le 10 a mia Maria fino a... alla fine, perché il Signore ci accetta qualsiasi cosa. E poi il pensiero, siamo in Quaresima. Oh Gesù, quanto hai sofferto per noi. Guarda, io ti voglio proprio bene, non voglio più offenderti. Basta, siamo avanti e andiamo avanti col nostro lavoro, eccetera. Faccio fatica a fare questo lavoro, incontrare questa persona, mamma mia, mi è antipatica. Tu Gesù amavi tutti, non ti erano persone antipatiche. Pensare che sapevi già che Giuda ti avrebbe tradito così, lo hai trattato così bene. Mamma mia, aiutami Signore a trattare bene anche me questa persona che mi è antipatica. Provate a passare la giornata così. Questo lavoro, mamma mia, farei qualunque lavoro, cosa piuttosto di non fare questo lavoro? Beh, siamo in Quaresima, Signore, e te lo offro come fioretto, come penitenza. E metteteci queste buone intenzioni, senza fare cose straordinarie, nella vita ordinaria. Il Signore non ci chiama a fare cose straordinarie, sapete? Ci chiama a vivere bene e a fare la sua volontà tranquillamente. Giorno per giorno, momento per momento, momento per momento. Adesso quando devo farla mangiare, beh, ce la metto tutta per farlo meglio che sia possibile, per amore tuo, Signore. Non va là che va bene. Andiamo. Adesso devo incontrare questa persona. Mio Dio, andrei non so dove piuttosto di incontrarla. Signore, aiutami. Fammi capire che sei tu in quella persona. Come tratterei se ci vedessi al posto di quella persona che mi è antipatica? Ti tratterei bene? Ecco, allora ti tratto bene in quella persona, perché vedo te in quella persona. Ma bisogna anche aiutarci, sapete, in qualche maniera. De volte bisogna giocarci noi. Ma una cosa non ci va proprio. Troviamo l'area di dire, ma se il Signore mi dicesse adesso, guarda, fammi sto piacere di fare questo lavoro, direi di no. Oh, al Signore direi di sì. Beh, allora lo faccio per amor tuo. Vi resta subito più facile, meno pesante, tutto quello che dovete fare. Certo che il demonio in questo modo. Il demonio vi fa una guerra terribile su questo. magari fa dire, ma sono parole quelle che ha detto, solida, non vale niente, sì, le faccio, ve le fa venire. Ma perché? Perché non vuole che voi vi facciate dei meriti, che voi vi facciate santi. Perché non vuole che voi amiate il Signore. Non ascoltatelo, per favore, non ascoltatelo. Non sono ubbie quello che dico, non sono parole dette al vento, sono realtà quelle che vi ho detto, sono verità. Perché se voi ci mettete Dio dappertutto, nella vostra testa, non con le parole, nella vostra testa, voi avete risolto la vostra vita, lo sapete? Voi avete risolto la vostra vita. Anche nei momenti più difficili, quando ci sono delle decisioni da prendere, delle cose gravi, se voi pregate, se voi dite: Signore, io voglio fare quello che vuoi tu, fammi capire quello che devo fare. Sapete come ve la fa capire? Non mica viene lui in persona a dirvelo. C'è questa strada, crolla. C'è quest'altra situazione, crolla. C'è quell'altra, crolla. Vi resta aperta solo quello che vuole il Signore. Sapete quante volte l'ho sperimentata questa cosa io? Tantissime volte, tantissime. Perché quando ero incerta, se fare una cosa o fare l'altra, pregavo. Dicevo: Signore, per favore, fammi fare quello che vuoi tu. Ma non era che mi dicesse: fai questo, fai l'altro. No, non lo sapevo. Allora dicevo: va bene, proviamo. Chiuso qua, chiuso qua, chiuso qua, chiuso qua, aperto solo quello che mi ricordo. Però bisogna aver fede. Prima bisogna pregare, e pregare vuol dire aver fede. È vero o non è vero? Guardate, la preghiera vostra non sia solo il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria, il Ti adoro, tutte bellissime preghiere. Tutte bellissime, ma ricordatevi che c'è quella preghiera diretta del cuore, che dice: Gesù, adesso sono nei pasticci, adesso sono qua che non so che cosa risolvere, che cosa fare, per favore fammi capire quello che vuoi tu, perché sono sicuro che quello che vuoi tu è la cosa giusta. Ma sapete che? Si chiude questa porta, si chiude quell'altra, voi parlate con questo non va, voi parlate con questo non va, eccola là, una strada sola viene stata. Ma così sapete il Signore, perché mica viene lui di persona a dirvi non ho questo no. Vi fa andare male, vi fa andare a vuoto tutto quello che lui non vuole e vi fa aprire la porta proprio di quello che vuole. Perché? Perché l'avete chiesto. Ma se non l'avete chiesto, se avete creduto di fare di testa vostra, allora no. Allora si fanno gli errori. Perché magari ci si fida di chi non ci dovrebbe fidarsi, ci si fida di quella persona e dopo prendete di quelle smaccate che io sono sa. Anche quello, voi conoscete, fate un'amicizia. Signore, se è un'amicizia buona, se devi aiutarci tutti e due a andare in paradiso, fammela continuare, se no fammela decidere. Ma il Signore lo fa, sapete? Ma se glielo chiedete? Perché il Signore ci ha creati così, ci ha creati liberi. Liberi di fare una cosa invece che un'altra, liberi di dire di sì, di dire di no. Non va contro la sua creazione. Non va. Siamo noi che dobbiamo dire: no Signore, vieni, mi aiuto. No Signore, aiutami. No Signore, guarda, fammi questo favore. Capite? Siamo noi. Perché lui rispetta la nostra libertà in un modo che delle volte dico: senti Signore, la rispetto troppo, fammi sto piacere con me non rispettarla così. Ma è una cosa madonnale quello che lui rispetta, perché si è creato così, non va contro la sua creazione. non va. Allora guardate, abbiamo ancora un po' di Quaresima, no? In questo tempo di Quaresima meditiamo queste cose, meditiamo queste verità, stiamo uniti al Signore. Ogni tanto dite: oh Gesù, Maria, Giuseppe, aiutatemi, oh Gesù, aiutami, Signore mio, aiutami. Basta così, sapete, non occorre mica tanto sbrodolamento di preghiere, ma dette col cuore, dette con la sicurezza che Lui sente tutto e vede tutto. E allora io vi faccio tanti auguri di buona Pasqua, va bene, questo fine Quaresima, che vi porti sempre più vicini al Signore, sempre più vicini alla santità. Camminate nella santità, camminate nella via del Signore. E guardate, è la cosa più bella, perché quando moriremo, dove andremo? In paradiso. Vi par poco? Vi par poco? E non ascoltiamo quel terribile là che ci tenta in tutte le maniere. Va bene? E allora buona Pasqua, se l'ha dato Gesù Cristo.
Pastorina, ci vediamo a maggio il primo, la seconda,
perché la prima no, mi sembra. La prima no. La seconda. Allora. Questo è tuo.